cercherò di dare un po' di spazio in questa prima parte di Bello come una prigione che brucia alla cornice sorvegliante e in particolare alla corsa al primato sull'intelligenza artificiale, una corsa che coinvolge soprattutto Stati Uniti e Cina e che riguarda nelle sue ricadute la trasformazione dell'ambiente in cui viviamo, anche se sembrano argomenti distanti e di cui si parla veramente pochissimo all'interno del dibattito pubblico. Ma le trasformazioni dovute non solo all'avvento dell'intelligenza artificiale, ma alle pratiche, alle tensioni che riguardano l'accelerazione di questa veramente corsa al primato sull'intelligenza artificiale più potente, più evoluta, hanno delle ricadute sulla trasformazione veramente dell'ambiente in cui viviamo. Pensiamo anche alla gestione algoritmica del lavoro, su cui Amazon sta investendo parecchio, ma in modo molto evidente anche riguardo all'evoluzione del controllo sociale, dell'apparato sorvegliante in cui siamo immersi. Pensiamo al ruolo dell'intelligenza artificiale nel riconoscimento facciale, nei sistemi di polizia predittiva, nei sistemi di ingegneria sociale come il programma Argo in fase di implementazione qui sul territorio torinese. Insomma, parlando di questi fenomeni è sempre difficile capire come interferire, se non su piccole specifiche manifestazioni di queste grandi trasformazioni, cercando per esempio di affrontare l'avvento di un programma di controllo sociale come Argo sul territorio di una città, nella città di Torino in questo caso, che certamente non infliggono colpi letali alla cornice di evoluzione sorvegliante, ma cercare di parlarne e cercare di capirne un po' di più è un passaggio fondamentale e anche un ruolo fondamentale della controinformazione. Controinformazione che non vuole essere univoca, unidirezionale, ma a promuovere il confronto con voi all'ascolto, per cui vi ricordo i contatti telefonici per intervenire in diretta, lo 011 2495 669, per messaggi di testo sulle diverse piattaforme WhatsApp, Twitter, no scusate, WhatsApp, Telegram, Signal, WhatsApp audio e via dicendo, 346-6673-263, numeri che qualora non li aveste già segnati nella vostra rubrica potete trovare sul sito radioblackout.org insieme a tanti podcast e altre belle cose. Partiamo quindi con questo approfondimento riguardante la corsa al primato sull'intelligenza artificiale e la prendiamo un po' alla larga, partendo da un episodio di cronaca recente, molto recente, perché tra giovedì e venerdì scorso ad Anchorage in Alaska si sono tenuti i primi colloqui diplomatici di alto livello statunitensi e cinesi, tra le diplomazie statunitensi e cinesi dopo le fratture dell'era Trump, e anche in questo caso la superficie spendibile per il conflitto etico tra superpotenze, perché c'è sempre bisogno di buoni e cattivi quando ci sono appunto conflitti geopolitici, un po' come di autotune nella trap. E in questo caso appunto il conflitto etico ha riguardato le accuse nei confronti di Pechino per le solite violazioni dei diritti umani degli uiguri, della cui manodopera nei campi di concentramento, nei campi di lavoro beneficiano però decine di multinazionali statunitensi, passando per la repressione a Hong Kong armata per quanto riguarda gli strumenti antisommossa da prodotti costruiti e commerciati da aziende americane, e arrivando alle pressioni su Taiwan questioni proprio legate all'industria dei semiconduttori fondamentali per la competizione sull'intelligenza artificiale, su cui torneremo in seguito. La Cina invece, cicche, questa specie di colpo, botta e risposta, insomma, ha sottolineato il ruolo imperialista degli Stati Uniti, innegabile, ma anche la Cina, insomma, ha delle vocazioni egemonizzanti e postcoloniali, sicuramente per quanto riguarda soprattutto il land grabbing e via dicendo in Africa. Ha poi ribattuto riguardo ai problemi di razzismo che attraversano la società americana, mentre i colossi cinesi esportano strumenti di sorveglianza di massa e di razzismo algoritmico in tutto il mondo. E proseguendo con questo gioco, sembra veramente un po' chi lo dice lo è mille volte più di me, si sono scambiati anche reciproche accuse rispetto agli attacchi di cyber war. Questo giusto appunto per rompere il ghiaccio in Alaska. Sorry. Ma dietro agli attriti tra Stati Uniti e Cina, un ruolo fondamentale è probabilmente ricoperto proprio dal conflitto geotecnologico tra i due colossi e in particolare dalla interdipendenza delle reciproche industrie di tecnologie avanzate. Interdipendenza per alcuni beni o tecnologie possedute dal rivale. Insomma, entrambe le potenze, entrambe queste superpotenze hanno per ora bisogno l'una dell'altra. Qualche esempio di interdipendenza. Gli Stati Uniti importano oltre l'80% delle terre rare indispensabili per la loro industria elettronica proprio dalla Cina, che del resto fornisce circa il 90% di queste materie a livello globale, quindi non è un problema esclusivamente americano. Oltre a stare assumendo sempre la Cina una posizione di controllo significativo sui minerali come il cobalto e il coltan estratti in Repubblica Democratica del Congo e in Ruanda, anch'essi ovviamente fondamentali, indispensabili per tutte le tecnologie avanzate contemporanee. Restando sulla dipendenza degli Stati Uniti nei confronti della Cina, andando per esempio a osservare le implicazioni per un settore specifico, non certo secondario nelle competizioni geopolitiche e geotecnologiche, ovvero l'industria bellica americana, come dichiarato lo scorso novembre dall'agenzia di consulenza cinese Antaike, che aveva esposto quanto il settore armamenti possa essere tra i primi colpiti da qualunque restrizione sulle esportazioni. Per esempio, la costruzione di un caccia Lockheed Martin F-35 servono ben 415 kg di cosiddetti minerali da terre rare. Elementi tra l'altro indispensabili per la produzione di qualunque tecnologia militare avanzata, dai missili teleguidati ai droni, motivo per cui la supremazia militare passa anche da queste risorse. Andiamo a osservare l'altro lato di questa interdipendenza. L'importazione di semiconduttori da parte della Cina, e per semiconduttori intendiamo, semplificando, sia gli elementi per comporre i chips, sia alcune fasi di lavorazione successive. Bene, questa importazione da parte della Cina è arrivata a un valore di circa 350 miliardi di dollari nel 2020, diventando di fatto la prima voce nell'import cinese. Quindi il colosso globale dell'export importa miliardi di dollari di chips ogni anno. Attualmente, infatti, la produzione interna cinese copre solo il 30% del fabbisogno di semiconduttori. Questo segnala appunto questa interdipendenza tra materie prime cinesi e lavorazioni statunitensi o taiwanesi che non piace a nessuno dei due colossi. Tra l'altro, per in qualche modo restituire il polso della rilevanza che ha la produzione di chips, di semiconduttori all'interno della contemporaneità, ogni anno vengono prodotti circa 128 chips per ogni essere umano sulla Terra. Essendo che superiamo i 7 miliardi di abitanti, facciamo un po' un calcolo. Proprio per sopperire alla dipendenza cinese dalla produzione estera e soprattutto statunitense, taiwanese di semiconduttori, a partire dal 2014, attraverso il suo piano decennale Made in China 2025, piano costituito da incentivi finanziari, acquisizioni, brevetti e, secondo gli avversari, anche spionaggio industriale e cyberattacchi, Pechino sta appunto cercando di diminuire la propria dipendenza e assumere un ruolo di leadership tecnologica a livello globale. Tuttavia, diversi analisti stranieri sostengono come, nonostante i massicci investimenti, sia altamente improbabile che la Cina raggiunga l'autonomia nella produzione di semiconduttori nei prossimi 5-10 anni, soprattutto perché le aziende cinesi sono frenate dall'accesso limitato al software necessario e alle apparecchiature per la produzione di questi elementi e componenti. E qui, su questo freno, inizia a entrare in gioco la competizione appunto per l'intelligenza artificiale, perché nei commenti al suo recentissimo report conclusivo sui rischi per il sistema statunitense, una commissione poco nota, quantomeno da queste parti, la National Security Commission on Artificial Intelligence, NSCAI, sulla cui composizione e sul cui ruolo torneremo in seguito, ha proprio esternato la volontà di frenare l'avanzata cinese nella competizione per l'intelligenza artificiale attraverso strategie di contenimento tecnologico. Infatti, in un passaggio del suo rapporto conclusivo, raccomanda di formalizzare nelle politiche degli Stati Uniti quella che è stata da tempo una pratica informale, ovvero limitare l'industria cinese dei semiconduttori a una fase di due generazioni tecnologiche indietro rispetto a quella statunitense. Nel frattempo, e qui arriviamo alla posizione di Taiwan, perché Taiwan si ritrova a essere schiacciata in questo conflitto tra queste due superpotenze, visto che la TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, leader mondiale nella costruzione di circuiti integrati di dimensioni anche nanometriche, supporta sia l'industria americana che quella cinese, posizione che le ha causato quindi diversi attacchi informatici. Ma arrivando all'argomento principale, ovvero il ruolo dell'intelligenza artificiale dietro alla corsa all'autosufficienza nella produzione di semiconduttori, si cela neanche troppo velatamente proprio il predominio sulla competizione tra intelligenze artificiali.
electronics, cars, medical devices, planes, smart appliances. Their common component? Chips.
You don't buy them directly, but trust me, you need them. Trust me, you need them. Trust me, you need them. Trust me, you need them.
Chips.
Chips, centrali appunto nella produzione di elettronica di consumo, ma anche della cornice di evoluzione tecnologica delle superpotenze. E a questo punto torniamo proprio sul Comitato per la Sicurezza Nazionale sull'Intelligenza Artificiale. Che cosa è stata, visto che con questo report conclusivo si è sciolta la National Security Commission on Artificial Intelligence, che appunto con questo con i contenuti di questo report conclusivo ha fortemente fatto riverberare il proprio ruolo nell'incontro di Anchorage tra Stati Uniti e Cina. Questa commissione è un organismo di consulenza creato in era Trump e le cui visioni evidentemente giocheranno un ruolo centrale anche nelle, nei comportamenti, nelle condotte, in politica industriale interna e in geopolitica delle amministrazioni successive, intanto dell'amministrazione Biden. Questo comitato è stato presieduto da una figura particolare, Eric Schmidt. Chi è Eric Schmidt? Eric Schmidt è l'ex presidente di Google, è uno dei principali costruttori del capitalismo della sorveglianza, visto che fu lui a trasformare un semplice motore di ricerca in un colosso della sorveglianza privata e forse nel principale attore e prototipo del capitalismo della sorveglianza. Quindi questa commissione sull'intelligenza artificiale è stata presieduta da Eric Schmidt. Insieme a lui Safra Katz, presidentessa di Oracle, colosso dell'informatica applicata all'elaborazione dati, coinvolta tra l'altro Oracle in relazioni molto ambigue con l'apparato sorvegliante e militare cinese, come in un recente articolo pubblicato, una recente inchiesta pubblicata su The Intercept, che vi consiglio sempre di leggere. Oracle, che tra l'altro è anche partner nell'acquisizione della costola americana di ByteDance TikTok. E poi ancora un'altra figura rilevante è quella di Bob Work, ex marine, funzionario del Pentagono, nonché autore del libro Prepararsi per la guerra nell'era dei robot. E ancora Andrew Moore di Google, Eric Horowitz di Microsoft, Andy Jassy di Amazon Web Services e vari altri rappresentanti del mondo delle big tech, affiancati da accademici di diverse università. E in questo lunghissimo report, dopo aver declinato acriticamente i potenziali benefici dell'intelligenza artificiale in ogni ambito, da quello ambientale a quello sanitario, ne vengono sottolineate anche le potenziali minacce. Vi leggo giusto un paragrafo veramente illuminante, proprio dalle 700 e passa pagine di questo report conclusivo, prodotto dal Comitato per la Sicurezza Nazionale sull'Intelligenza Artificiale. I sistemi di intelligenza artificiale saranno utilizzati anche per la ricerca del potere. Temiamo che gli strumenti di intelligenza artificiale saranno le principali armi nei conflitti futuri. L'intelligenza artificiale non rimarrà nel dominio dei superpoteri o nel regno della fantascienza. I nostri avversari, qualche riferimento velato e meno velato avverrà in seguito nei confronti proprio della Cina, stanno già utilizzando attacchi di disinformazione abilitati dall'intelligenza artificiale per seminare divisione nelle democrazie e scuotere il nostro senso della realtà. Stati criminali e terroristi condurranno attacchi informatici basati sull'intelligenza artificiale e accoppieranno software di intelligenza artificiale con droni disponibili in commercio per creare armi intelligenti. Non è un segreto che i rivali degli Stati Uniti in ambito militare stiano integrando concetti e piattaforme di intelligenza artificiale per sfidare il decennale vantaggio tecnologico degli Stati Uniti. Non saremo in grado di difenderci dalle minacce abilitate da queste tecnologie senza capacità di intelligenze artificiali onnipresenti e nuovi paradigmi di combattimento. Vogliamo che gli uomini e le donne nei dipartimenti e nelle agenzie di sicurezza nazionale abbiano accesso alla migliore tecnologia del mondo per difendere se stessi e noi e per proteggere i nostri interessi e quelli dei nostri alleati e partner. E appunto, nel commentare poi la pubblicazione del rapporto, è stato fatto ovviamente un esplicito, in questo caso, riferimento alla Cina e alla sua volontà di esportare l'autoritarismo nel mondo. Quindi noi americani buoni dobbiamo produrre dei killer robots, visto che si parla di nuovi paradigmi di combattimento, dobbiamo attrezzarci per la cyber war e sistemi di arma il più possibile autonomi basati su intelligenza artificiale, perché se no lo faranno prima i cattivi. Che cosa vi ricorda? E in questa corsa ai cyberarmamenti, tra le raccomandazioni, oltre appunto a ovviamente una crescita esponenziale degli investimenti sulla ricerca e sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale nel settore privato, si prevede una campagna di arruolamenti articolata tra settore militare e governativo. Per cui, per esempio, la costituzione dei Digital Corps, i riservisti della guerra tra potenze informatiche. E ancora il National Defense Education Act, ovvero legge sull'educazione per la difesa nazionale, che sembrerebbe doversi articolare attraverso la Digital Service Academy, ovvero un'accademia paramilitare per la formazione di personale tecnico governativo, con la possibilità di accedere a corsi di studio per studenti poveri a patto che prestino poi per qualche anno servizio in enti governativi, un po' come è avvenuto a tratti nella storia dell'arruolamento statunitense, per esempio con la guerra in Vietnam e con la guerra in Iraq. No, con la guerra Vietnam no, perché era una coscrizione coatta, ma per esempio per le guerre successive, quando l'arruolamento è tornato a essere volontario, sono stati forniti permessi di cittadinanza piuttosto che accesso a corsi di studio per persone povere e molto spesso di minoranze, a patto che diventassero carne da cannone. E appunto anche in questo caso, anche nella sezione arruolamenti di questo report, si parla di accesso alle green cards, quindi ai permessi di residenza permanente, per esempio per cervelli stranieri da utilizzare in questo conflitto geotecnologico. E poi ovviamente una revisione non poteva mancare della burocrazia nella gestione degli acquisti da parte del Pentagono per accelerare l'accesso a nuove tecnologie. Insomma, una nuova guerra fredda, un nuovo indotto militare industriale, in questo caso militare tecnologico industriale, che bypassa completamente l'apparato critico rispetto all'evoluzione di questi sistemi. Insomma, siamo abbastanza immersi in una nuova guerra fredda che sta comportando l'accelerazione potentissima della costruzione, dell'evoluzione delle intelligenze artificiali.
Amazon knows exactly what I need. It's great that I don't have to hail a cab to go to the grocery store. Actually, I hope I never have to drive again, or navigate, or use cash, or clean, or cook, or work, or learn. But what if all this technology was trying to kill me?
We'll be right back.
Allora, abbiamo dedicato questa prima parte all'interno di questo approfondimento sulla corsa all'intelligenza artificiale, sulla competizione tra due superpotenze come quella statunitense e quella cinese per sviluppare intelligenze artificiali più potenti da applicare soprattutto nel settore bellico o della cyber war. E come emerge appunto dalle indicazioni finali di questo organismo di consulenza, uno dei vettori che sostiene l'avanzata dell'intelligenza artificiale è sicuramente la paura. La paura che il nemico sviluppi intelligenze artificiali più potenti, armi e sistemi di attacco informatico basati su intelligenze artificiali più potenti, ma anche strumenti di infowar, di guerra mediatica e di costruzione o distruzione del consenso sui social network. Per ora le applicazioni più visibili e anche più quotidiane, più visibili e osservabili all'interno della nostra quotidianità dell'intelligenza artificiale, al di là dei gadgets come gli assistenti vocali, riguardano la capacità di interpretare moli di dati, che siano in ambito sanitario, in ambito di ricerca, ma anche in ambito sorvegliante, come gli strumenti di polizia predittiva o l'interpretazione di immagini che vanno dal riconoscimento facciale al sistema che silenziosamente sta venendo implementato qui a Torino, il sistema Argo, sistema di riconoscimento di oggetti e di schemi di comportamento, quindi non ancora riconoscimento facciale, pur se si tratta di un sistema predisposto per evolversi in questo senso. Ma l'intelligenza artificiale viene utilizzata anche in ambito estrattivo minerario, come per esempio il sistema Cognitive Discovery realizzato da Eni e IBM. Ricordiamo tra l'altro che Eni vanta di possedere il supercomputer non governativo più potente al mondo. Ma appunto la pressione della competizione in ambito militare torna ad essere uno dei principali motori dell'avanzamento tecnologico, e le applicazioni dell'intelligenza artificiale in questo ambito vanno dall'interpretazione, per esempio, della mole di dati provenienti da un campo di battaglia, e quindi fornire agli ufficiali umani possibili scenari di intervento, fino ovviamente agli strumenti di arma autonomi, ai cosiddetti killer robots, che già vengono promossi all'interno delle fiere, nonostante ci siano delle fiere di armamenti, nonostante ci siano campagne per vietarne la produzione. Ma anche appunto attacchi informatici su scala sempre più estesa e complessa, fino alla lettura di comportamenti di singoli veicoli o imbarcazioni, o alla capacità di traduzione in tempo reale di flussi di comunicazione e via dicendo. Rendiamoci conto che la corsa all'intelligenza artificiale sta ricoprendo un ruolo simile a quello rappresentato dalla corsa agli armamenti nucleari durante la Guerra Fredda, con però una sostanziale differenza: le ricadute dell'intelligenza artificiale nella vita quotidiana e nel concetto stesso di essere umano rischiano di essere ancora più dirompenti della corsa ai missili balistici nucleari. Se gli arsenali nucleari hanno il loro sviluppo e la corsa agli armamenti hanno comunicato all'umanità la propria precarietà esistenziale, il fatto che la vita sul pianeta potesse venire cancellata in pochi minuti per i millenni successivi, dando vita alla civiltà delle blatte o a Mad Max nella migliore delle ipotesi, sarebbe ancora migliore senza Tina Turner. Comunque l'intelligenza artificiale rappresenta invece attualmente, e quindi nella sua attuale e ancora embrionale fase di sviluppo, rappresenta e suggerisce, anche se non viene colta forse ancora in questa sua, in questo suo profilo, restituisce l'obsolescenza interpretativa e decisionale dell'essere umano. E come è ipotizzabile in un futuro prossimo, l'intelligenza artificiale potrebbe significare la concessione del primato cognitivo a un prodotto dello stesso umano. E quindi si arriva al concetto di singolarità e di postumano, che, anche se magari vi sembrano riflessioni distanti dalla realtà e perdite di tempo di strani giri di intellettuali radicali o di attivisti bruciati, sono l'esito più probabile dell'avvento di un competitore cognitivo, di un predatore cognitivo superiore nella catena cognitiva, appunto. Cioè, quello che ci stanno raccontando è un po', come dire, l'intelligenza artificiale è buonissima, nonostante non ci sia tempo per rifletterci, nonostante non sia possibile attivare un dibattito collettivo, pubblico, in qualche modo attribuendo anche una sfera politica, antropologica a questa trasformazione, perché non c'è tempo, perché dobbiamo correre, se no lo fa il nemico. E intanto si sviluppano, appunto, strumenti che ricadono intanto nella nostra quotidianità. Riprendendo un po' il ruolo occupato anche dalla competizione per le risorse, per i minerali da terre rare o per la produzione di semiconduttori, da sacrificare appunto sull'altare per generare l'intelligenza artificiale più potente, a me ricorda un po' gli scontri tra divinità tribali, roba da Antico Testamento. Cioè, io sacrifico coltan e cobalto sull'altare del mio essere superiore, in grado di guidarmi, di proteggermi, di umiliare e magari di distruggere il mio nemico. E il nemico fa lo stesso. Chissà se in un futuro, quando appunto le diverse intelligenze artificiali nazionali o sovranazionali, chi lo sa se ci sarà un'intelligenza artificiale solo statunitense o atlantica contro una appunto cinese, un'altra indiana, insomma, gli scenari sono possibili, sono diversi, ma quando queste intelligenze artificiali saranno sviluppate, magari avranno dei nomi? E quando avranno dei nomi, magari potranno anche assumere il ruolo di culti? Del resto, la devoluzione di funzioni dell'umano verso un'entità superiore ricorda molto da vicino le deleghe di un culto religioso.